Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare, dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 11:30. Nella puntata di ieri parlavamo del Presidente della Repubblica Mattarella e del suo non rituale intervento di venerdì scorso all'Assemblea di Confindustria. Una delle sue preoccupate raccomandazioni era stata quella sulle concentrazioni di potere. Vanno evitate, diceva Mattarella, è un principio fondamentale della democrazia a richiederlo e vale sia per le istituzioni che per le imprese, ha sempre il Capo dello Stato a parlare. Evitare dunque le concentrazioni di potere. Chissà se Mattarella pensava anche ai progetti del governo Meloni e della destra in generale di modifica della Costituzione e del rischio che la riforma, tra virgolette, produca proprio quella maggiore concentrazione del potere che il presidente Mattarella indica un po' come il fumo negli occhi. Di questi progetti ne parliamo oggi perché proprio in questi giorni la ministra delle riforme Casellati ha fatto sapere che il governo è pronto con un proprio testo di modifica della Costituzione che lo presenterà nelle prossime settimane al Consiglio dei Ministri. Quindi testi ufficiali dell'esecutivo non ce ne sono, ma Casellati ha comunque indicato dove la maggioranza intende mettere le mani sulla Costituzione del 1948. Buongiorno e benvenuto al professor Enzo Cheli. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Grazie per l'invito.
Grazie a lei, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, giurista, giudice costituzionale, docente in diverse università italiane, dove ha insegnato anche diritto dell'informazione e delle comunicazioni. Il suo ultimo libro, che è una guida interessante per le cose anche di cui stiamo parlando, parleremo nel corso della mattinata oggi, si intitola Costituzione politica, appunti per una nuova stagione di riforme costituzionali, ed è stato pubblicato di recente dal Mulino. Allora, professor Cheli, ieri la ministra Casellati in un'intervista a Repubblica ha detto che a che punto si trova il governo nell'iter di preparazione di questo testo di modifica della Costituzione. Diceva: volevamo il presidenzialismo, cioè l'elezione diretta del capo dello Stato, ma alla fine, è Casellati che parla, scegliamo il premierato, l'elezione diretta del capo del governo. Tutto questo, spiegava la ministra delle riforme, per cercare di arrivare ad una maggiore condivisione possibile. Ora qui in palio ci sono, diciamolo così, impropriamente, ma comunque ci sono i voti che la maggioranza sta cercando e che in qualche modo Italia Viva, cioè il gruppo di Renzi, è disponibile a dare, contribuire, diciamo così, nel varo di questa modifica della Costituzione. Allora, professor Cheli, governo e maggioranza si stanno muovendo in quella direzione di maggiore concentrazione del potere che un po' teme il presidente Mattarella. Ieri, tra le varie cose, la ministra Casellati diceva pure, virgolette, il parlamentarismo non ha garantito la stabilità dei governi. Da quello che si sa, ci si muove in quella concentrazione di potere che Mattarella proprio l'altra settimana, venerdì, indicava appunto come qualcosa da evitare assolutamente?
Ma io penso di sì, penso che Mattarella teneva conto di notizie che stanno circolando e esprimere un giudizio sicuro su un progetto di legge governativo che ancora non è stato pubblicato è un po' difficile, però appunto personalità politiche, in particolare l'altro giorno la ministra Casellati, che ha in mano questo dossier, ha dato delle anticipazioni e queste anticipazioni spingono su una linea. La Casellati ha detto: se era partiti con il presidenzialismo o il semipresidenzialismo secondo il modello americano, semipresidenzialismo secondo il modello francese, lo abbiamo abbandonato per non alterare la figura del capo dello Stato, cosa che sarebbe stata fatta col modello presidenziale, abbiamo imboccato la strada del premierato, che ora, a parte i dettagli che possiamo valutare quando ci sarà il progetto, ha una una base di fondo, premierato nella visione della Castellati e di questa maggioranza che lo sta preparando, significa in primo luogo elezione diretta del Presidente del Consiglio e sua stabilità per l'arco dell'intera legislatura, nel senso che simul stabunt, simul cadent, se il Presidente del Consiglio viene sfiduciato nel corso della legislatura o per motivi suoi si dimette, la legislatura finisce, il Parlamento si scioglie automaticamente. Perciò due principi di fondo: Presidente del Consiglio che viene eletto direttamente dal popolo e Presidente del Consiglio che è strettamente legato alla durata della legislatura e che con le sue dimissioni o con la sfiducia che può ricevere determina la fine della legislatura. Ecco, io credo che questo disegno, se va avanti su queste linee, sia molto più rischioso e pericoloso del presidenzialismo che si è voluto abbandonare, del semipresidenzialismo, per una ragione molto semplice: con questo modello si altera completamente sia i poteri del Parlamento sia i poteri del Capo dello Stato. Si altera i poteri del Parlamento perché al Parlamento si toglie la fiducia, che è la chiave del governo parlamentare. Qui si parla di neoparlamentarismo, con questo se adottiamo l'elezione diretta del capo dello Stato e del Presidente del Consiglio, non siamo più in un neoparlamentarismo, siamo in una figura del tutto nuova che non ha poi esempi nella storia. L'unico esempio è quello di Israele, che poi è durato pochissimi anni e è stato abbandonato. Perciò il Parlamento viene privato del voto di fiducia e perciò viene privato di quello che è il suo potere fondamentale e quella che è la chiave del regime parlamentare, e il Capo dello Stato viene privato di due poteri: uno, la nomina del Presidente del Consiglio su proposta del Presidente dei Ministri, e l'altro è il potere di scioglimento, che in questo caso diventa automatico al momento che c'è la crisi, al momento che il Presidente del Consiglio si dimette. Perciò dico, quello che si cerca di fare è esattamente l'opposto di quello che ha voluto fare la Costituzione del 48, che era proprio quello di creare un sistema molto articolato, pluralista, che aveva al centro il Parlamento in quanto rappresentante di tutte le forze politiche e molto dotato di contrappesi, cioè con un capo dello Stato dotato di poteri politici effettivi, come lo scioglimento, come la nomina del governo.
Professor Cheli, la cosa su cui appunto lei sta anche ragionando, come dicevamo, è uno schema di massimo di quello che potrebbe essere la proposta del governo, e quindi Qui gli elementi che vengono tirati in ballo sono tutti di estrema importanza, perché secondo questo schema, appunto, poi aspettiamo di vedere quale sarà il testo parola per parola di ciò che scriverà il governo nel suo disegno di legge, ma secondo questo schema che cosa succede? Succede che la figura del Presidente del Consiglio finirà per essere più potente ancora di più e sarà in capo a se stesso / se stessa, cioè una persona avrà più poteri di quanti ne ha oggi, ad esempio nel nominare o nel revocare i ministri, nell'arrivare a determinare lo scioglimento delle Camere, cosa che oggi è nelle mani del Presidente della Repubblica. Prima questione: il Presidente del Consiglio che assume più potere. Secondo, un pezzo di questi poteri che assume il Presidente del Consiglio, professor Cheli, sono poteri che vengono, ci metto le virgolette, scippati alle attuali competenze del Presidente della Repubblica. Lo scioglimento delle Camere è uno di queste, ma così come la nomina anche dei ministri stessi. E poi in questo quadro, diciamo così, un po' preoccupante, no? Perché ha a cuore le sorti della democrazia, è che il Parlamento viene in questo gioco di rimescolamento delle carte, viene ad essere quello più quasi vittima di questo sistema di modifica costituzionale, cioè i suoi poteri alla fine si riducono rispetto a quelli che sono attualmente. Si dice che tutto questo il governo lo faccia, e anche la ministra Casellati lo ha spiegato, perché appunto dice il parlamentarismo, cioè quello che c'è adesso, ha dimostrato di non essere capace di garantire la stabilità dei governi. Secondo la sua opinione, professor Cheli, la stabilità dei governi si garantisce mettendo, come dire, il potere in mano di un'unica persona? Uno potrebbe dire certo sì, però è una stabilità preoccupante, no?
Certo, questo è dubbio. Ma il problema della stabilità del governo, nel caso italiano esiste, perché quando si dice che ci sono stati 68 governi in 70 anni, effettivamente si pone un problema di stabilità. Ma come superare questo principio dell'instabilità e dell'inefficienza dell'esecutivo? Qui si cerca di superare questo problema incidendo solo sul modello costituzionale e concentrando un potere molto forte nelle mani del Presidente del Consiglio, cioè questo in nome di una politica di governabilità. Però la cosa che si dimentica è che la governabilità nei vari sistemi politici va combinata con la stabilità, se vogliamo la democrazia. Se noi concentriamo molto potere per raggiungere una maggiore governabilità in un governo che non ha una rappresentanza reale della maggioranza del paese, noi non aumentiamo il peso di questo governo, noi diminuiamo la stabilità dell'impianto democratico, cioè aumentiamo i rischi di rotture del sistema democratico. Questo i costituenti, quando scelsero la forma di governo parlamentare nel 1946-47, l'avevano chiarissimo. Loro discussero a lungo se introdurre un modello presidenziale o con la forza di un capo dello Stato, di un presidente del Consiglio, ma poi abbandonarono questa linea perché valutarono che il sistema politico italiano non consentiva questa strada, perché era caratterizzato da molti partiti molto divisi, cioè da una forte frammentazione politica. Quando siamo in una situazione di forte frammentazione politica come quella italiana, oggi aggravata dall'astensionismo elettorale, circa il 50% che non va a votare alle elezioni politiche, un capo dello Stato che concentra in nome della governabilità tutti quei poteri rischia di destabilizzare il sistema, perché manca la coesione sostanziale che deve stare dietro i poteri formali. Insomma, il problema di fondo non è tanto il modello costituzionale parlamentare, che in realtà in Italia ha funzionato abbastanza bene, è le condizioni del sistema politico molto diviso, molto frammentato. Se non si raggiunge una maggiore coesione, i modelli presidenzialisti o di alta governabilità sono tutti pericolosi per un paese come l'Italia.
C'è chi dice per far questo, per servire questo obiettivo, quello della stabilità del governo, garantire la coesione tra le forze politiche, si potrebbe mettere mano alla legge elettorale, basterebbe solo quella cosa lì, che significa anche mettere in moto un meccanismo ordinario di modifica di una legge ordinaria come è la legge elettorale. Avrebbe senso secondo lei, professor Cheli?
Esatto, questo è esattissimo. Io ho sempre sostenuto che affrontare oggi in Italia, in base alla nostra storia costituzionale, in base alle nostre condizioni del sistema politico, una riforma costituzionale, la riforma costituzionale del modello, cioè della macchina, deve essere combinata con una riforma della politica. Cioè quello che conta è non tanto la macchina, che bene o male ha sempre funzionato abbastanza nel nostro sistema, specie con i poteri di garanzia, ma è nel carburante che mettiamo dentro la macchina, il carburante politico. E se non miglioriamo la qualità di questo carburante politico, anche dal punto di vista della coesione, diciamo, tra le forze politiche, noi rischiamo proprio di fare scelte destabilizzanti, e questo è il problema di fondo. Accanto alle riforme costituzionali, e in certo senso pregiudiziale, o quantomeno vanno accompagnate le riforme costituzionali con riforme della politica. La prima delle riforme della politica è la legge elettorale, che andrebbe poi affiancato anche da una seria normazione che riguardi la vita dei corpi sociali intermedi, in particolare dei partiti politici. Finanziamento dei partiti, democraticità interna dei partiti, fondazioni politiche. In sostanza, se si tocca solo il modello e la macchina e non ci si occupa del carburante politico, di quello che deve far andare la macchina, si rischia di scassare tutto e di non risolvere il problema della stabilità.
E questo è ciò che appunto rischia di avvenire. Adesso aspettiamo di capire quale sarà poi il testo vero del governo su questo punto. Le voglio fare un'ultima domanda girandole sostanzialmente una considerazione, perché quando parliamo della Costituzione e delle due sue modifiche stiamo parlando di qualcosa di importantissimo, rilevante. Sono gli spazi in cui si regola la convivenza civile, no? In un paese, quindi metterci mano è una cosa estremamente delicata. Allora, quello che abbiamo capito in questo primo anno di governo Meloni, professor Cheli, è che ad esempio c'è una considerazione politica, no? La Presidente del Consiglio ha giurato, lei e i membri, diciamo così, del suo schieramento politico hanno giurato sulla Costituzione, la Costituzione antifascista del 48, come capi del governo o ministri e quant'altro, riuscendo, la stragrandissima maggioranza di loro, a non dirsi mai antifascisti. È successo un po' in tutte le occasioni importanti per quanto riguarda la Presidente del Consiglio di questi 12 mesi, no? Dal discorso di insediamento in Parlamento di un anno fa, ai giorni delle ricorrenze, quelle importanti, fondative della Repubblica, 25 aprile, il 2 giugno, solo per citarne due. Allora, una scelta questa che ovviamente è stata una scelta politica, quella di Meloni, come se avesse voluto un po' perpetuare, no? Quella esclusione della destra post-fascista da quella che una volta si chiamava, professor Cheli, l'arco costituzionale, no? Esclusione che ha caratterizzato il movimento sociale per tutti gli anni della sua storia, dalla fondazione alla fine della guerra fino al suo scioglimento a metà degli anni 90. Ora le chiedo, professor Cheli, quella estraneità della destra meloniana rispetto al carattere antifascista della Costituzione potrebbe avere, da quello che capiamo, no, i giorni, forse i mesi contati, perché le modifiche della Costituzione che il governo Meloni e tutta la destra stanno preparando, qualora dovessero essere approvate, potrebbero servire ad un obiettivo per la Presidente del Consiglio di questo tipo. Questo è un obiettivo che si può paventare, che la Presidente del Consiglio non ha mai annunciato, e cioè in un futuro a Costituzione modificata, a iter di cambiamento della Carta del 48 compiuto, in quel momento quella Presidente che non riesce a dirsi antifascista potrà dire: da oggi questa destra è una forza costituente, la Costituzione vigente sarà soltanto una lontana parente da quella antifascista del 48, e la modifica della Costituzione quindi potrà essere usata da Meloni e dai suoi anche un po' come un artificio, no? Per una legittimazione istituzionale che finora non ha avuto per sua scelta. Cosa ne pensa, professor Cheli?
Ma questo è il problema, diciamo, di fondo che stiamo affrontando, che è il problema dell'incrocio tra i modelli costituzionali e la cultura costituzionale. A me mi pare evidente che la linea che emerge da questo governo, dalla sua maggioranza, da quelli che sono i programmi che sono alle spalle di questa maggioranza, è di trasformare questa Costituzione da antifascista in afascista. Ora io vorrei ricordare una cosa: se si vanno a rivedere gli atti della Costituente, a un certo momento ci fu, mi ricordo, un parlamentare, credo o del Partito Liberale o del Partito Monarchico, che disse: bisogna ritrovare l'unità del paese dopo le divisioni della guerra civile, bisogna fare una Costituzione afascista. A questo intervento replicarono tutte le forze, ma proprio tutte, dai repubblicani agli azionisti, ai democristiani, ai comunisti, ai socialisti, per dire: no, la Costituzione non può essere afascista, la Costituzione è antifascista. Perché? Perché rappresenta quello che è il superamento di una parentesi tirannica che l'Italia ha vissuto con una guerra disastrosa alle spalle, e che viene costruita sul pluralismo politico e il pluralismo istituzionale, cioè non concentrazione, mai forte concentrazione di poteri nelle mani di una sola persona, ma diffusione del potere, contropoteri, valorizzazione al massimo della persona umana e delle sue libertà. È appunto pluralismo politico e pluralismo istituzionale, articolo 49 della Costituzione, principi fondamentali della Costituzione. Io ho l'impressione che con questa riforma, che il governo dice nelle dichiarazioni ufficiali sarà una riforma piccola che tocca solo poche forme, poche norme, in modo che si capisca bene, in realtà si toccano poche norme, gli articoli 92, 94 e 93 della Costituzione, che però capovolgono il senso della Costituzione. Il senso della Costituzione è una Costituzione di tutti in difesa della persona, in difesa del pluralismo, è una Costituzione che si ispira a valori che sono opposti ai valori della tradizione culturale fascista, della tradizione autoritaria. Ecco, io non so esattamente dove questo progetto che il governo sta preparando andrà a parare, ma certamente sotto questo progetto c'è l'emersione di una cultura che cerca di leggere in maniera diversa quelle che sono le basi, i principi fondamentali della nostra Costituzione, e di questo bisogna rendersi conto.
Professore Enzo Cheli, grazie per questo sguardo, per la prospettiva che ci ha offerto per cercare di capire e guardare un po' alle modifiche costituzionali che il governo ha annunciato. E tra l'altro c'è da ricordarsi che la Presidente del Consiglio Meloni sempre ha ripetuto in tutte le occasioni che comunque quel progetto andrà avanti qualunque sarà il sostegno delle eventuali forze dell'opposizione, perché appunto ritengono, sulla base delle elezioni dell'anno scorso, di avere i numeri sufficienti per poterlo approvare. Poi dovrà passare per un referendum in quel caso, ma questa è un'altra storia. Professor Cheli, grazie tantissimo e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a voi.
Enzo Cheli, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, un giurista, un giudice costituzionale, docente universitario. Questo sarà un tema sul quale ovviamente in questa stagione torneremo, per le questioni che riguarderanno appunto la cronaca, perché poi quando il testo del governo sarà presentato in Consiglio dei Ministri inizierà tutto l'iter parlamentare di quelle modifiche costituzionali che dureranno parecchio, parecchio significa un anno e mezzo, due anni, non sarà una cosa rapidissima. Restiamo in tema di Costituzione, perché ci sarà tra una decina di giorni una manifestazione per chiedere che i suoi principi della nostra Costituzione vengano attuati, a partire dal lavoro, l'uguaglianza, i diritti civili e sociali. Il prossimo 7 ottobre a Roma ci sarà appunto una manifestazione nazionale, la via maestra insieme per la Costituzione, questo è il suo slogan, sarà un corteo lanciato dalla CGIL nei mesi scorsi, promosso da tantissime associazioni, le ACLI, l'AMPI, Antigone, nell'Arci, articolo 1, cittadinanza attiva, CRS, Emergency, come potete sentire sto leggendo in ordine alfabetico, sono tantissime le sigle, poi ne riparleremo ancora nel corso dei prossimi giorni di questa iniziativa e per leggerne anche di altre. Io saluto e do il benvenuto a Daniela Padoan, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Scrittrice e saggista, è la presidente di Libertà e Giustizia. Allora, che cosa ci mette la presidente di Libertà e Giustizia, Libertà e Giustizia, in quella manifestazione del 7 ottobre?
Dunque, Libertà e Giustizia ha aderito, è stata tra i promotori di questa iniziativa che vede adesso l'adesione di più di 100 associazioni della società civile. E crediamo che questo sia un appuntamento essenziale in questo momento storico. Noi diamo tutto il nostro appoggio, il nostro impegno affinché questa mobilitazione riesca. A partire dal titolo, il titolo che è stato voluto è Insieme per la Costituzione, la via maestra. Ora, la via maestra per Libertà e Giustizia è un nome importante, perché era il manifesto che 10 anni fa, nel 2013, venne lanciato da Gustavo Zagrebelsky e Lorenza Carlassate, che erano appunto esponenti di Libertà e Giustizia, insieme a Maurizio Landini, a Don Luigi Ciotti, a Stefano Rodotà, già allora per dare una risposta che voleva essere non equivocabile al tentativo che era già in corso di modificare la Costituzione in senso autoritario. C'era un manifesto nel 2013 che è stato firmato dai nomi che vi ho detto, che diceva che la difesa della Costituzione deve essere sopra ogni cosa la promozione di un'idea di società, di un'idea divergente da quella di chi ha operato, dicevano, finora tacitamente per svuotarla e che ora opera per manometterla formalmente. Vengono un po' i brividi a rileggere dopo 10 anni questo testo, perché ci troviamo oggi in un tempo ancora più pericoloso. Sono 20 anni di attacchi alla Costituzione, oggi siamo al punto. E in questione non è solo la necessità di difendere la Costituzione da un progetto che, lo diceva prima il professor Cheli, è potenzialmente eversivo di elezione diretta del Presidente del Consiglio e da un disegno di autonomia differenziata che disarticolerebbe un sistema dei diritti sui territori dividendo tra nord e sud, e che colpirebbe, svuoterebbe quell'articolo 3 che è la base dell'uguaglianza e dell'idea stessa di libertà dei cittadini, quello che la senatrice Liliana Segre ha definito nel suo storico discorso lo scorso ottobre, passando la presidenza del Senato alla Russia, definì la nostra stella polare. Ecco, io credo che oggi sia in questione, oltre alla difesa della Costituzione, la tenuta stessa del nostro tessuto sociale, del nostro tessuto politico, umano, che ci costituisce come paese, perché abbiamo smesso di sentire la Carta Costituzionale come un patto che crea comunità, un patto fondativo, abbiamo smesso di sentire i diritti come un riferimento elementare di giustizia e anche la costruzione europea come un orizzonte necessario e sicuro di libertà e di pace. Ecco, io credo questo è il taglio che Libertà e Giustizia porta nella manifestazione del 7, che poi avrà molte sfumature, ma per noi si tratta appunto di questo, e si tratta di mantenere chiara la origine, la volontà che ci hanno consegnato i nostri padri e madri costituenti, comunque di un testo che poggia sull'antifascismo, che è una polemica, diceva Calamandrei, in ogni suo articolo sul regime che ha preceduto quella che poi finalmente è stata la nostra democrazia.
E allora lei l'ha citato e io voglio ricordarlo, la stella polare della Costituzione, Liliana Segre, è il discorso al Senato pronunciato l'anno scorso in apertura della legislatura, curato appunto da Daniela Padoan, che saluto e ringrazio per essere stata qui con me questa mattina. Buona giornata, presto, prima del 7 di ottobre avremo modo di risentirci appunto per raccontare anche come procederà l'organizzazione di questo corteo a Roma, la Via Maestra. Grazie ancora, Presidente Padoan. A presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Daniela Padoan è scrittrice, saggista ed è la presidente di Libertà e Giustizia. Chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Adesso la linea va a Calt, Ira Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.